Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Preghiamo. Signore, non sono né degno né capace, per merito mio, per conto mio, di portare i vasi sacri del Tempio. La tua parola. Abbiamo tutti una Bibbia, siamo abituati alla Bibbia, ma io ti prego che possiamo comprendere di più quanto la tua parola è sacra, è ricca, è potente, è vivente, è importante. E noi abbiamo bisogno di te per comprendere, io per insegnare e noi tutti per comprendere. Non è una questione di avere un buon cervello. Ci sono grandi studiosi che non vedono perché non hanno lo spirito tuo. E noi abbiamo bisogno che tu ci illumini ogni giorno. Quindi, essendo bisognosi, vengo a te dicendo, Signori, opera, guidaci. Io ho bisogno, noi abbiamo bisogno, ma è la tua volontà che ti conosciamo e che ti conosciamo meglio. Quindi guidaci in questo incontro che possiamo vedere più delle meraviglie che hai per noi in questa tua parola. Ti ringrazio per il dono ineffabile della parola di Dio e dello Spirito Santo che ci apre la mente e il cuore a vedere. A te la gloria. A noi l'edificazione, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il primo passo per essere salvato è di capire che abbiamo bisogno di essere salvati. Sappiamo quello, giusto? Se leggiamo i passi che portano alla salvezza, e anche quello appena dopo, in Matteo 5, il primo, 5:3, beato i poveri in spirito. Oh Signore, io sono un disastro, ma poi non solo. Beati quelli che fanno cordoglio. Il fatto che siamo poveri ci affligge, serve quello. Poi beati i, terzo passo, mansueti. Se io vedo il mio peccato, non posso, ma loro, ma lui, ma lei, sono preso di me, mi ha fatto quello, mi ha fatto quello. Ma hai visto quello che tu hai fatto contro Dio? Se io sono agitato, turbato di quello che uno ha fatto contro di me, è molto probabile che non ho capito ancora quello che io ho fatto contro Dio. È molto probabile. Come posso io, se sono veramente salvato, che sono stato perdonato 10.000 talenti, come non posso perdonare con facilità chi ha un debito di, cos'era, 50 denari? Ricordate Matteo 18? Cioè, se io capisco l'immensità del debito che mi è stato condonato, io posso perdonare e non tengo dentro, perché sono troppo preso con il mio perdono. Se invece io tengo dentro, è una prova minimo che non sto capendo niente. È massimo che non sono ancora perdonato. Quindi, povero in spirito, faccio cordoglio, mansueto, e poi quarto passo, affamato e assetato dalla giustizia. E quella persona sarà saziata. Ma cosa ha fatto di buono per arrivare lì? Cosa ha fatto di bello? Cosa ha fatto che meritava da Dio? Niente. Ha visto piuttosto il suo bisogno e ha visto in chi poteva trovare la giustizia. Poi diventa puro di cuore, diventa misericordioso, eccetera. Se una persona non riconosce il suo peccato di essere colpevole davanti a Dio, colpevole al punto di essere condannato, avere davanti la condanna giusta, che è senza speranza, non può credere in Gesù. Non può credere, può credere in Gesù, ma non per la salvezza. Non può credere per la salvezza se non vede di essere proprio senza la salvezza. Quindi, abbiamo bisogno della salvezza. Ed esiste solamente un Salvatore, il Signore Gesù Cristo. E perciò, per avere questo perdono, pensate, per avere il perdono, dobbiamo credere in Gesù. Ravvederci e poi credere che Gesù ci ottiene il perdono, giusto? Ok. Che cosa vuol dire credere in Gesù? Ricordate che tu credi in Dio, Giacomo, fai bene, anche i demoni credono in Dio e tremano. È uguale per Cristo. I demoni, chi erano i primi a riconoscere che Gesù era il Cristo? I demoni, lo sapevano benissimo. Tante persone credono in Gesù. Sì, sì, Gesù è figlio di Dio, nato alla Vergine, vissuto senza peccato, dato alla croce, risuscitato, tornato in cielo, ci credo. Onestamente non ci vuole tanto crederci, quello a livello di fatti. Ma non credono in Gesù per la loro salvezza, perché non sono aggravati dal loro peccato. Io posso fare una professione di fede in chiesa. Allora, io sono cresciuto in una chiesa che sbagliatamente chiedeva: vuoi pregare una preghiera? C'era una preghiera che ci sono varie variazioni, ma se questo è dal tuo cuore, deve essere dal tuo cuore, ripeti dopo di me: Signore Gesù, so di essere peccatore, credo che tu sei morto per me, accetto il tuo dono, grazie a Dio che mi hai salvato, amen. Allora, il fatto è che nella Bibbia non esiste nulla del genere. Non esiste nulla del genere. E certo uno potrebbe essere sincero, ma quante volte uno non è convinto del suo peccato, ma è convinto di pregare la preghiera. Adesso tu sei un figlio di Dio. Io posso, e ho varie persone nella mia vita, impegnarmi a vivere la vita cristiana, perché la Chiesa è come un circolo, che vogliamo essere buoni membri del circolo, quindi mi impegno per il Signore. Posso farlo perché fa parte di essere parte del circolo, e ci sono tanti che lo fanno. Posso cercare di ubbidire ai comandamenti, posso vivere una vita morale, posso cantare inni. Ti dico una cosa, la musica è bella. La musica è bella. Io posso amare cantare. Ma posso fare tutto quello senza vedere in Gesù colui che è la mia giustizia. Perché non sento il bisogno. Non sento il peso. La fede in Gesù che salva è prima di tutto vedere che sono peccatore. E capire che il mio peccato è grave. Quindi vedo il mio peccato. Mio peccato di non amare Dio, mio peccato di non aver visto il mio peccato, cioè non solo qualunque tipo. Quindi vedo il mio peccato, vedo in Gesù chi può salvarmi, quindi mi aggrappo a Gesù. Solo Gesù può pregarmi, lui è morto per me. Ok, quindi possiamo dire che siamo salvati quando veramente abbiamo la fede in Gesù. Gesù, io sono peccatore e Gesù è morto per me. Questo è quando Dio ci ha concesso la fede e siamo salvati. Quindi la fede è fondamentale. Ma dobbiamo capire una cosa. La fede non può salvare. La fede è fondamentale. Ma la salvezza non è fondata sulla fede. Pensate, la salvezza è fondata sulla fede o la salvezza è fondata sull'opera di Gesù Cristo? In 1 Corinzi 3 Paolo sta parlando: io sono un savio architetto, ho posto il fondamento, nessuno può porre altro fondamento, se non solo quale fondamento? la vostra fede cosa dice? Qual è, cosa dice? Ricordate quel versetto? Primo Corinzi 3. Primo Corinzi 3. Scusate. Primo Corinzi 3. Versetto 10. Primo Corinzi 3, versetto 10. Questo è uno di quei tanti versetti a memorizzare. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto, io ho posto il fondamento e un altro vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Gesù Cristo. Il fondamento della salvezza non è la nostra fede, è l'opera di Gesù. Compreso nel titolo Gesù Cristo, Gesù è il Cristo. Quindi, cosa vuol dire Cristo? Unto. Ma quali sono i tre ruoli di Gesù? Gesù è cosa? Ricordate quali sono i tre ruoli di Gesù? Sacerdote, re, profeta. I tre personaggi nell'Antico Testamento che furono unti. Gesù è tutti e tre in uno. Quindi, qual è la base della nostra salvezza? Gesù Cristo. La salvezza è fondata su Gesù Cristo, la sua opera completa sulla croce. Dobbiamo credere in quell'opera, ma non è la fede che ci salva. Questo è molto una cosa dove sembra, cioè, la fede, non c'è salvezza senza la fede, ma la fede in Gesù, quindi il fondamento è Gesù Cristo. Quindi sorge un problema estremamente comune nella vita cristiana. Molto spesso un credente cerca di valutare la realtà della propria salvezza non in base all'opera di Cristo, ma guardando alla propria fede. Infatti un grande inciampo per tanti credenti, potrei dire la stragrande maggioranza dei credenti in qualche punto della vita, è che cercano di far sì che la loro fede sia il loro salvatore. Non in modo cosciente, ma indirettamente sì. Se ho tanta fede, sono salvato. E sono convinto, se la mia fede è debole, debole, dubito di essere salvato. Quindi la salvezza a quel punto dipende dalla fede, non dall'oggetto della fede. Quindi, tanti credenti guardano dentro di loro stessi per la prova, la conferma della loro salvezza, e per la prova che sono accettati da Dio, anziché guardare al di fuori di loro stessi, a Cristo. Quando un credente cerca di riconoscere la verità della la propria salvezza, e che è accettato da Dio, guardando a se stesso, guardando alla propria fede, guardando alla propria sincerità, il suo cammino sarà un cammino di paura. Un cammino di schiavitù. Non avrà mai la vera pace finché vive così. Non avrà mai la certezza di essere veramente salvato. Un brano che ci aiuta a capire questo è Ebrei 12:2. Trovate Ebrei e voglio leggere da 1 a 3, un po' di contesto, e notiamo quello che ci dice per aiutarci per avere pace, che siamo veramente salvati. Ebrei 12 da 1 a 3. Notate che dobbiamo tenere gli occhi e considerare Gesù Cristo. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli ha posto davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Gesù Cristo ha compiuto la nostra salvezza. La sua opera, come dice in Efesini, in Ebrei vari volte, è un'opera completa, perfetta, fatta una volta per sempre e può redimerci completamente. Non si può aggiungere nulla all'opera di Cristo. Non ha pagato 93% della salvezza, ha pagato tutto. Nulla può sostituirsi all'opera di Cristo, nulla può migliorare l'opera di Cristo. La salvezza è fondata non sulla nostra fede, ma sull'opera di Cristo. Quando Dio salva una persona, mette nel cuore di quella persona fede nell'opera di Dio. Certamente è fondamentale che abbiamo fede in Gesù, ma non dobbiamo cercare la prova della salvezza o la prova che siamo accettati nella nostra fede. Chi cerca la pace, ma valutando la propria fede, non sta dove sta guardando? Ma non so se la mia fede sia sincera. Non so se la mia fede sia vera. Non so se la mia fede... Dove sta guardando quella persona? Pensate. Quando tu guardi a Cristo, quanto vedi la tua fede? Pensate. Se veramente tieni gli occhi su Cristo, quanto vedi la tua fede? La vedi? Non la vedi. Non la noti. Perché di che cosa è piena la tua mente? Cristo. Pensate a questo. Un bambino piccolo che si fida del papà e devono attraversare una giungla e papà si prepara bene e poi dice: ti proteggerò, tu resti con me e tu sarai sicuro. Il bambino, piccolo abbastanza che ha una fede cieca, quando dice: io so che ho abbastanza fede, io so che ho abbastanza fede, quanto pensa quello? Non pensa quello. Io so che mio papà ci proteggerà, io so che mio papà non mi lascerà. Lui non pensa a se stesso. Ha una fede immensa, ma non pensa alla sua fede, pensa costantemente a chi? A suo padre. Quindi, la vera fede non guarda mai a se stessa, guarda sempre a Gesù Cristo. Quando fissiamo gli occhi su Gesù, avremo giustizia, pace e gioia nella nostra vita. Quando invece cerchiamo la gioia, la pace e la giustizia nella nostra fede, non avremo queste cose. Avremo un cuore angosciato. Troviamo questo, la gioia, la pace e la giustizia solamente in Gesù Cristo e nella sua opera. Quando guardiamo a noi stessi per vedere come va il nostro cammino, quando, scusate, ti sei mai detto: poi sono un disastro, sto andando male, sto andando male. Ti sei mai visto così? Dove stai guardando? Allora, è necessario vedere i peccati, ma a quel punto non stai alzando gli occhi al di sopra dei tuoi peccati e ti batti giù e ti scoraggi perché non stai guardando a Cristo, stai guardando a te stesso. Non possiamo mai stare bene guardando noi stessi. Noi abbiamo ancora un cuore ben capace a peccare. Perché ci sono tutte le esortazioni nella Bibbia per i credenti nelle epistole? Perché siamo capaci a fare tutto. Cosa abbiamo da offrire a Dio per merito nostro? Cosa abbiamo da offrire a Dio per merito nostro? Di buono, niente. Ma quando noi nella nostra debolezza guardiamo a Cristo, io sono bisognoso. Nulla è buono che ho in me. Il mondo insegna il valore della persona. Dio ci insegna che siamo vermi, che Lui salva e ama e cura e trasforma. Quando guardiamo a Gesù e guardiamo a quello che Gesù ha compiuto, allora conosceremo il perdono, allora conosceremo e godremo l'amore di Dio per noi comprato con quello sacrificio perfetto di Gesù Cristo. È estremamente importante che comprendiamo questo. Dobbiamo credere in Dio, è fondamentale. Non c'è salvezza senza credere che Gesù veramente è andato alla croce e è andato per me. Però non dobbiamo guardare la nostra fede, dobbiamo fissare gli occhi su Gesù, il brano dice. Tantissimi credenti arrivano ad avere confusione, tantissimi, tantissimi, e dubbi, ad essere scoraggiati, perché anziché guardare all'opera di Gesù per vedere, ma è sufficiente? Allora, un frutto della vera salvezza è, ma sì, quello sì. Non hanno dubbi. Un vero credente non dubita l'opera di Cristo. Dubita se crede nell'opera di Cristo. Perché non sta guardando l'opera di Cristo. Che Satana è furbo in questo. La nostra fede non sarà mai sufficiente di darci pace della nostra salvezza, perché la nostra fede non è mai perfetta. La nostra fede non è mai perfetta. La nostra fede non sarà mai adeguata per darci la pace che siamo accettati da Dio. Qualcuno qui ha mai visto il seme del senape? Ok, in America da bambino, non ho visto questo da quando ero bambino, quindi 50 anni fa, o 40 forse, era una moda fra certi credenti, vendevano un piccolo piccolo pezzo di plastica circolare, credo che era plastica, forse era vetro, ma proprio una goccia, che mettevano una catena, catenella fine fine, metteva intorno al collo, e dentro quella, probabilmente era vetro, perché era 40 anni fa, c'era un seme di senape. Era quasi microscopico, era piccolissimo. Ecco perché Gesù dice, se avete fede quanto un seme di senape, potete dire a quella montagna di spostarsi nel mare e lo farà. È piccolissimo. Allora, in Israele avevano questo pianto, conoscevano questo seme, noi no. Quindi era un po' la moda che tu mettevi, e cos'è quello? No? E tu alzavi, oh, c'è un piccolo seme dentro. Wow, basta quello? Per spostare una montagna? E Gesù, per farci questo effetto. Quindi, non è una fede forte quello. Non è una fede costante quello. Non è una fede a cui si può vantarsi quello. Ma è più che sufficiente. Perché è in oggetto, è nell'oggetto che non può vacillare, in Gesù Cristo. La fede è uno strumento che Dio usa, ma non dobbiamo mai guardare alla fede. Ciò che è la base della nostra salvezza, ciò che è la salvezza, non è la nostra fede, è l'opera perfetta e completa di Gesù Cristo, Emanuele, Dio con noi, Gesù è la nostra giustizia, la nostra santificazione e la nostra vita. Allora, come dovremo vedere la nostra fede? Onestamente, non dobbiamo guardare la nostra fede. Non dobbiamo guardare la nostra fede. Dobbiamo guardare a Cristo. La vera fede non guarda se... Una fede debole guarda un po' a Cristo, molto a se stessa. Una fede forte guarda solo a Cristo. Giusto? Quando Pietro ha detto, se tu sei Gesù che cammini sull'acqua, chiamami di venire da te. Bene, Pietro, vieni da me. I primi passi guardava Gesù, capendo, wow, è veramente Lui! Wow, è il mio Signore! Camminava sull'acqua e poi ha smesso di guardare a Gesù. Ha cominciato a guardare ai problemi, la sua fede. Non era più in Gesù, ma guardava, ma posso resistere? No, io non posso camminare sull'acqua. E cominciava a fondere. Non dobbiamo guardare la nostra fede. La vera fede in Gesù è talmente presa su guardare Gesù che non ha tempo di guardare a se stesso. La vera fede in Gesù Cristo è così meravigliata dell'opera di Gesù sulla croce che tiene gli occhi sempre su Cristo e la sua opera. E non guarda se stessa. Quindi, se la tua fede... No, no, è sbagliato, scusate. Non se la tua fede è debole. Quando la tua fede è debole? Sarebbe la prova più giusta. Non devi disperare. Devi guardare a Cristo e valutare quanto vale quel sacrificio. Quanto vale quello che Gesù ha fatto? Quanto vale? Valutate il sacrificio di Cristo e la sua risurrezione. Dall'altra parte, se la tua fede è forte, cosa succede se la tua fede è forte e tu guardi alla tua fede? Cosa succede? Cosa succede? È un periodo in cui stai camminando molto bene e poi cominci a guardare la fede, magari ti confronti con altri e riconosci che tu stai guardando a Cristo e cominci a notare che tu stai guardando a Cristo. Cosa succede? Perché adesso hai tolto gli occhi da Cristo, cominci a vedere, wow, io ho tanta fede, guarda quanto Dio si sta servendo di me, guarda, se stai guardando a te stesso, hai tolto gli occhi da Cristo. Sei proprio vicino alla caduta. Se la tua fede è piccola, non disprezzarla. Se la tua fede è grande, non innalzarla. È normale per un vero credente di avere una fede che a volte è molto forte e a volte è molto debole. La nostra fede vacilla. L'opera di Cristo, invece, non vacilla. Rimane sempre perfetta. Eterna, sufficiente. Allora, alla luce di tutto questo, ricordati che se la tua fede è debole e duramente provata, non è una prova che tu non sei salvata. Se la tua fede è debole, ma forse non sono salvato, forse non sono salvato, no, non è mica l'evidenza che non sei salvata. L'unica prova che tu sei salvato e accettato da Dio è in base se veramente o no l'opera di Cristo è sufficiente. Ma scusami, bisogna avere fede. Allora guarda l'opera di Cristo e valuti se tu la vedi come sufficiente. Perché se dice, ma no, è sufficiente, hai fede. Hai fede. Allora se tu dice, sì, è sufficiente, così posso continuare nel mio peccato. No. Non hai fede che sia sufficiente di salvarti perché non vedi il tuo peccato. Ma se tu, guardando all'opera di Cristo, no, è sufficiente, certo Dio, Padre, ha accettato quello, qui non ho dubbi, dubito di me stesso, ma scusami, non dice di credere in te stesso, dice di credere in quell'opera, tu credi che è sufficiente? Sì, ok. Quindi dovresti avere sempre in mente quello che abbiamo letto in Ebrei 12:2, tenendo gli occhi su Cristo, Gesù. Tenendo gli occhi su Gesù. Guardiamo a Gesù in qualunque condizione in cui ci troviamo, guardando a Gesù quando la nostra fede è debole, guardiamo a Gesù quando la nostra fede è provata, guardiamo a Lui quando la nostra fede indebolisce ancora di più, guardiamo a Cristo quando siamo tentati a non avere più fede. O anima nostra, anima mia, quando tu sei travagliato e aggravato, guarda Gesù Cristo. Gesù è, come dice il brano, l'autore e il compitore della nostra fede. Egli porterà a compimento la fede che Egli ha messo dentro di noi. Guardiamo Gesù che era andato alla croce per noi. Guardiamo Gesù con i segni dei chiodi ancora nelle sue mani. Guardando a Gesù che ora è in gloria. La prova che il Padre ha pienamente accettato la sua offerta per noi. Guardiamo a Gesù che ha ricevuto ogni potestà in cielo e sulla terra. Guardiamo a Gesù che è il mediatore fra Dio Padre e noi. Guardiamo a Gesù che è l'avvocato che ci ottiene il perdono nelle nostre frequenti cadute. Guardiamo a Gesù che intercede sempre per noi. Guardiamo sempre e solo a Gesù, non a noi stessi. Quando tu sei abbattuto, quando ti senti sconfitto, quando hai grossi dubbi di te stesso, guarda a Gesù Cristo. Gesù è l'autore e compitore della nostra fede e sarà Gesù a portare a compimento la tua fede. È Lui che ti ha dato fede all'inizio. Quel giorno, se tu sei salvato, quel giorno che Dio ha detto, Gesù è morto per me. Come hai creduto quello? Cioè, scusami, non eri tu presente che Gesù ha detto fisicamente: oh, io sto morendo per te oggi. Non è stato così. Allora perché hai creduto quello? Hai creduto quello perché Dio ti ha dato fede. E Dio ti porterà fino alla fine. Non sarai tu, non sarai la tua capacità, non sarà la tua bravura, la tua forza a portarti avanti. Noi siamo deboli, noi cadiamo, la nostra fede manca. Sarà Gesù Cristo a farti arrivare fino in fondo della gara. Quindi guardiamo Gesù Cristo. Tutto quello che ci serve troviamo in Cristo. Quindi guardiamo Gesù anche con occhi deboli, anche quando non vediamo chiaramente. Ma quando vediamo Gesù, anche un pochettino, che era sulla croce per noi, che è poi risuscitato, ci basterà. Ci basta vedere uno squadro di Gesù. Quando la fede tremante tocca il lembo del vestito di Gesù, basterà. Ricordate la donna? Tremava, ma toccando solo il lembo, non aveva la forza di aggrapparsi a Gesù, toccando solo il lembo del vestito. Bastava. E fu pienamente guarita. Quando siamo schiacciati sotto il peso dei nostri dubbi, guardiamo di nuovo a Cristo. Quando arriviamo all'ultima prova della vita, il fiume spesso viene chiamato il Giordano, che dobbiamo attraversare per arrivare nella presenza di Dio, sarà Gesù. Visto che è stato Lui a portarci fino a qua, sarà Gesù a farci attraversare, non noi. Non la nostra forza e fede, sì, io ho fede, no, saremo noi tremanti, non so se ce lo faccio, forse non ce lo faccio, forse non ce lo faccio. Tu non faresti mai, ma Gesù ti porterà all'altra riva. Parlando di dubbi della salvezza, Dio non ci dà pace se guardiamo dentro di noi stessi, ma piuttosto ci fa vedere quanto siamo mancanti, in cui possiamo capire: Signore, se io guardo me stesso, io vedo il mio amore manca, la mia fede manca, il mio zelo manca, il mio cuore manca. Allora non sono salvato perché sono bravo io. Io sono salvato solo per mezzo di Gesù. E in quella condizione, vedendo quanto tu sei mancante, chi viene innalzato e glorificato? Chi? Gesù Cristo, Dio. Dio ci permette di cadere in questo burrone, di vederci proprio una disperazione, perché così vediamo, è Dio che mi salva, io no. Ed esattamente dobbiamo vedere. Ricordate due uomini andati in un tempio a pregare? Uno era un uomo veramente per bene, un fariseo. L'altro un grande peccatore, un pubblicano. Vanno nel tempio a pregare, notiamo chi guardava dentro di sé e chi guardava solamente a Dio. Leggo Luca 18, 9, 14. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi dentro di sé, pregavo così: «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo». Il pubblicano, invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sia placato verso di me, peccatore». Io vi dico che questi, e non l'altro, ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Due uomini, chi viene giustificato, ovvero salvato? Non quello che guarda dentro di sé per vedere le prove della salvezza. Ah, guarda, Signore, io sono tuo perché guardo come cammino. Grazie a te, ma sono io che cammino bene. No? Uomo che diceva: io, Signore, io non ho nulla da offrirti, sono un disastro totale. Quel giorno è andato a casa già giustificato, perché non guardava a se stesso. Non credeva, sapeva di non avere nulla da offrire a Dio, né il cuore giusto, né fede sufficiente, né amore per Dio, ma guardava Dio cercando misericordia, perché diceva, se io avessi una fede abbastanza, ah Dio, guarda la mia fede, guarda il mio amore. No, io non ho niente, io cerco solo misericordia da te. Io ti chiedo di essere placato verso di me, placare l'ira di Dio. Io merito l'ira, Signore, guardami. Io merito ira, io voglio solo misericordia. Non guardami per quello che posso offrirti, o il mio cuore, o la mia fede. Guardami tramite la tua misericordia. Per una cosa, non dice che tornò a casa sua gioioso. Non dice quello. È molto possibile che non tornò a casa gioioso. È tornato giustificato, ma non è detto che ha capito di essere giustificato. In quella condizione, che non osava neanche alzare la testa, ah, ma sicuramente Dio mi ha perdonato, avrà visto il mio cuore. Non è detto. Posso immaginare che era ancora afflitto e ci ha voluto del tempo per veramente credere che Dio lo abbia perdonato? Cioè, vedendo la gravità del suo peccato, non è detto qui, ma conoscendo nella vita. Perché non è la gioia, io sono perdonato, che ci fa giustificati. È l'opera di Dio. E se mi vuole tempo per arrivare a capire, e se comincio a dubitare, non cambia che sono giustificato. Tu guardi al tuo comino e al tuo cuore per avere la certezza che tu sei salvato, oppure guardi solamente alla misericordia di Dio in Gesù Cristo? Se tu guardi a Gesù, sei salvato. Guardiamo un altro versetto. Primo Pietro 2:24. Questo ci aiuta a capire cosa facciamo quando pecchiamo. Primo Pietro 2:24. Ve lo leggo. Egli, Gesù Cristo, egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia. E per le sue lividure siete stati guariti. Quando commettiamo certi peccati, certe cadute, cominciamo a dubitare di essere salvati. Magari ci viene il pensiero che se noi abbiamo fatto quello, come potremmo essere ancora salvati? O salvati? Ed è in un certo senso, è buono capire la gravità del nostro peccato. È giusto quando sentiamo il peso del nostro peccato. Però, cosa possiamo fare per liberarci dal peso dei nostri peccati, che siano piccoli o che siano grandi? Cosa possiamo fare noi per liberarci dal peso dei nostri peccati? Nulla. Noi non possiamo togliere il peso. Siamo colpevoli. Io non posso fare buone opere e così Dio alleggerisce il peso. Noi non possiamo fare nulla per liberarci dal peso dei nostri peccati, perché Dio ha già fatto tutto per toglierci il peso del peccato. Pensate a questo. Lui ha pagato quanto del nostro debito? Allora, per i piccoli peccati ha pagato tutto. Quanto ha pagato per i grandi peccati? Con il sacrificio di Gesù, i piccoli peccati ha pagato tutto. Quanto ha pagato per i grandi peccati? Tutto. Tutto. Il debito è stato pagato. Il nostro perdono, il fatto di essere liberati da quei peccati, è il risultato dell'opera di Cristo Gesù sulla croce. Perciò il fondamento solido della nostra salvezza non può cambiare, perché qual è il fondamento della nostra salvezza? La morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Non dobbiamo credere che i nostri peccati, qualunque tipo che siano, siano troppo pesanti o terribili da poter essere perdonati. I peccati sono terribili, ma dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda, grazie a Dio, in base al sacrificio di Gesù Cristo. È buono porsi questa domanda, la domanda che sto per dire, per capire il tuo cuore. In che cosa confidi per liberarti dalla condanna dei tuoi peccati? Le tue opere? La tua fede? Il tuo amore per Dio? Un cuore che arde? Oppure l'opera di Gesù sulla croce per pagare il tuo peccato? In cosa confidi per poter essere accettato da Dio? Una fede adeguata? Un amore abbastanza zelante? Una vita abbastanza dedicata? Tutte cose importanti. Ma possono bastare? Il nostro meglio in quei campi potrebbe mai bastare? No. Se tu credi, no, io devo amare Dio, ma il mio amore più grande non sarebbe sufficiente. Devo credere di più, ma anche se credessi con tutta la mia forza non sarebbe abbastanza. Gesù mi rende accettato dal Padre. Allora sei salvato per mezzo di Gesù Cristo. Un altro brano, Filippesi 3, 8 e 9. Filippesi 3, 8 e 9 ci rende chiaro da dove viene la giustizia. Filippesi 3, 8 e 9, ve lo leggo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia, che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Non è nella fede e mediante la fede. Io guardo a Gesù e credo che Lui è la mia giustizia. Spesso dubitiamo la nostra salvezza perché crediamo di non avere abbastanza bene in noi, abbastanza giustizia. In sé non abbiamo alcuna giustizia in noi. Non è che non abbiamo abbastanza, non abbiamo giustizia nostra. Non siamo abbastanza bravi per essere salvati per conto nostro, ed è quando riconosciamo di non avere giustizia siamo pronti a guardare all'unica fonte della vera giustizia, Gesù Cristo, che proviene non dalla legge e le opere, ma viene da Cristo Gesù. È una meravigliosa verità questo. Ciò che ci fa essere accettati da Dio non è la nostra giustizia, non è la nostra fede, non è il nostro amore, non è il nostro zelo, è l'opera di Gesù. È la sua giustizia che ci copre. La nostra posizione davanti a Dio, pensate a questo, la nostra posizione davanti a Dio dipende dalla posizione di Gesù Cristo davanti a Dio. L'amore di Dio per noi è sicuro solamente quanto è sicuro il ruolo di Gesù davanti al Padre per noi. Non è più sicuro di quello. Quanto è sicuro è quello? Quanto è sicuro il ruolo che Gesù Cristo ha davanti al Padre? Perciò essere convinto della mia salvezza non dipende da quanto sono convinto della mia fede o del mio amore o del mio cuore. Piuttosto essere convinto della mia salvezza dipende dalla stabilità dell'opera di Gesù Cristo. Non dipende dalla mia giustizia nel mio cammino giorno per giorno, ma dipende dalla giustizia di Cristo. Quanto è sufficiente la giustizia di Cristo? Quanto è stabile la giustizia di Cristo? A volte manca o è più che sufficiente? Noi siamo giustificati solamente quanto Gesù Cristo è giusto. Qual è uno dei nomi di Gesù? Ricordate? Il giusto. Noi siamo giustificati solo finché Gesù rimane giusto. La nostra giustizia non può cambiare più di quanto la giustizia di Cristo può cambiare. Questa è la vera causa della dichiarazione in Romani 8:1. Ora dunque, non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Ma allora non peccano? No, Primo Giovanni ci chiarisce: chi dice essere senza peccato e bugiardo, la verità non è in lui. Non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo, non perché camminano perfettamente, non perché la loro fede non vacilla, non perché hanno abbastanza amore per Dio che non abbiamo mai, ma perché non c'è alcuna condanna in Cristo, perché sono giustificati in Cristo. Noi abbiamo peccato, ma siamo dichiarati giusti, non per il nostro cammino, ma per la giustizia di Cristo. Quindi è fede in Cristo, non fede nella nostra fede e nel nostro amore che ci rende giusti in Cristo. È subdolo, ma è fondamentale. E quindi per essere sicuri della nostra salvezza, dobbiamo iniziare con una domanda. Letteralmente bisogna pensare questo. Quanto è giusto Cristo? Quanto è giusto Cristo? Quanto è stato accettato il suo sacrificio dal Padre? Quanto Gesù stesso è accettato dal Padre? Perché Lui è il mio mediatore. Queste sono le domande da porci. Dobbiamo capire che la nostra giustizia non potrebbe mai bastare, ma Gesù è giusto e la sua giustizia è quello che copre quelli che credono nella sua giustizia. Se tu pensi a un grande ponte, quelli grossi ponti qui non ci sono. Il più grande che abbiamo in Italia sarebbe sopra il Po. Una volta parlavano di fare un ponte dalla Calabria alla Sicilia una volta, ma ci sono dei ponti grandi nel mondo. Noi dovremmo vedere uno in Norvegia che ci spaventerà. E ci sono ponti grandi, lunghissimi, e ci sono delle spanne lunghissime. E se tu sei nella tua macchina e ti metti sopra un ponte così, ma la mia macchina pesa anche 1 tonnellata, 2 tonnellate, dipende dalla macchina, ma in confronto con quel ponte è un problema. È un problema? No. Perché quel ponte è così... Allora, è umano, ma tutto si va bene. Ma simbolicamente, quel ponte è così grande che il peso della tua macchina non conta. Non conta. Il peso del nostro peccato, per quanto è grave, ma in confronto con la giustizia di Cristo, dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Quindi smetti di chiederti se hai fatto abbastanza per essere sicuro. Smetti di chiederti se il tuo amore è sufficiente. Smetti di chiederti se tu sei sincero. Guarda a Cristo Gesù. Chiediti piuttosto: ma Cristo ha abbastanza merito anche per me? Guarda al di fuori di te stesso, a Cristo, confida in Cristo. Certamente per avere equilibrio devo menzionare la perseveranza. Dio ci ha salvati ed è Dio che ci farà arrivare fino alla fine, ma questo non vuol dire che non dobbiamo impegnarci. Vi leggo ancora Ebrei 12:1-2. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, diposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gloria che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Guardiamo a Gesù. Un altro brano, Filippesi 2:12-13. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Il punto di questi versetti è che la vita cristiana è sicura in Cristo, ma comunque dobbiamo impegnarci. È come correre una maratona. Finché non arriviamo alla morte dobbiamo correre, ma cadremo, ma sarà Cristo a farci arrivare. Compite la vostra salvezza con timore e tremore, però sappiamo che Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare. Il fatto che abbiamo combattimenti è un buon segno, è un'indicazione che lo Spirito Santo è all'opera in te se tu hai combattimenti, convincendoti del tuo peccato, mostrandoti che il tuo amore non è caldo, ardente, mostrandoti che non hai tanto fede, non che devi guardare la fede, mostrandoti che non hai tanto zelo, cioè grazie a Dio che ci mostra questo. Così dice in Giacomo, lo Spirito di Dio ci brama fino a dove? La gelosia. Non ci lascia tranquilli quando non stiamo bene. Ma questo non è causa di dubitare la salvezza, è causa di crescere verso Cristo, guardando più a Lui. In questi pochi anni che abbiamo ancora sulla terra, dobbiamo combattere contro la nostra carne. Ma la nostra salvezza non è basata su quanto siamo forti, ma sulla perfezione dell'opera di Gesù Cristo sulla croce. E quindi combattiamo? Dobbiamo. Combattere? Dobbiamo. Ma dobbiamo confidare nell'opera di Cristo, guardando a Lui. Quindi, per concludere, la pace della salvezza non arriva a causa di un buon cammino. Non arriva quando io ho una forte fede e quasi ne sono fiero. No, no. Arriva quando guardo Cristo. Guardo Cristo quando sono su e guardo Cristo quando cado giù. Guardo Cristo. Il credente più forte non ha più merito del credente più debole. Il merito è solo e sempre in Gesù Cristo e la sua opera. Perciò non guardare a te stesso, potresti innalzarti con orgoglio o potresti cadere nella disperazione. Non dobbiamo mai focalizzare su noi stessi, dobbiamo tenere i nostri occhi su Gesù Cristo, sulla sua opera perfetta, compiuta, una volta, per sempre. Questa è la base sulla quale trovare pace nella salvezza. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti che Gesù Cristo ha compiuto l'opera sufficiente per salvare tutti coloro che andranno a Lui per la salvezza. Tutti. La sua opera è perfetta, è scritto in Ebrei, Lui può salvare pienamente coloro che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio. Gesù Cristo può salvare pienamente coloro che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio. Coloro che credono che Gesù ha pagato sulla croce possono avere dubbi, la loro fede può essere debole, ma loro sanno Gesù è andato alla croce. Signore, perciò abbiamo bisogno di non guardare noi stessi, di non valutare la vita, la salvezza in base a quello che vediamo in noi. Dobbiamo guardare a Cristo e questo ci farà avere in noi più fede, più amore, più zelo. Grazie che Gesù ha compiuto tutto, grazie che lo Spirito Santo ci convince del nostro peccato e ci concede la fede. Grazie che tu sei in noi operando il volere e l'operare. Grazie per Gesù Cristo, il perfetto e completo e vivente Salvatore. Vogliamo guardare a Lui. Grazie che c'è da guardare. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.